Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Mancano esattamente due giorni alla partita di domenica al Tardini, che lo ricordo inizia alle 14 in diretta già dalle 13:45 qui su Radio Parma, contro l'unica squadra calabrese che non ha mai militato in Serie A, ovvero il Cosenza. Non considero in questo novero la Vibonese, insomma, prendo in esame le squadre con una certa storia in Calabria, quindi Regina, Catanzaro, Cosenza e Crotone, e ho fatto questa citazione perché proprio quando il Crotone fu promosso in Serie A venne rinfacciato ai tifosi del Cosenza dalle squadre rivali della stessa regione di non essere mai salita nella massima categoria, ma sono quisquiglie in fondo rispetto a quello che interessa a noi, ovvero il Parma. Cosenza che in trasferta ha raccolto solo un punto. Poco fa ha parlato il tecnico dei rossoblù, Zaffaroni. Sentiremo poi, anzi vi leggerò alcune delle cose che ha detto. Naturalmente anche lui chiede una riscossa ai suoi, una squadra che, come saprete, è stata ripescata last minute per il fallimento del Chievo, tra l'altro togliendo il posto alla Reggiana, perché la Reggiana, proprio per la sconfitta nell'ultima partita contro il Vicenza, non ha potuto accedere allo slot del ripescaggio, altrimenti saremmo qui a parlare dell'antivigilia di un derby contro i nostri cugini oltrenza, che tra l'altro stanno facendo molto bene in Serie C, ma questo è un altro capitolo. Il Parma invece di punti ne ha 16 in questo momento. E allora andiamo subito, prima di entrare nel vivo degli argomenti che ci aspettano oggi, a riepilogare la giornata, la prossima, di Serie B, che parte domani con Frosinone-Lecce alle 14. Alla stessa ora si giocheranno Pordenone-Ascoli, Spal-Alessandria-Ternana-Cittadella, poi alle 16:15 Perugia-Crotone. Alle 18:30 c'è Vicenza-Brescia, direi che domani il match di cartello è sicuramente quello fra Frosinone e Lecce. Poi domenica alle 14 c'è Parma-Cosenza, c'è anche Regina-Cremonese, altra partita molto interessante. Poi si prosegue alle 16:15 con Monza-Como e alle 20:30 con un altro big match fra Pisa e Benevento. Devo dire che in questa Serie B partite di cartello ce ne sono tante, perché ribadisco il mio pensiero, ovvero che a parte le ultime 3-4, Crotone, Alessandria, Vicenza e Pordenone, ma il Crotone forse vale qualcosa in più delle altre tre, tutte se la giocano con tutti, e poi per carità anche le ultime tre in realtà sono poi da battere sul campo, non tutti ce l'hanno fatta. Il Parma sì, contro Pordenone e Vicenza, ma ad esempio penso al Pisa che fu stoppato proprio dal Pordenone, quindi insomma non c'è nulla di scontato, tante partite interessanti, e quella di domenica al Tardini per il Parma è una partita, inutile negarlo, che ha un solo risultato: la vittoria. Il Parma deve tornare a battere senza se, senza male, piccole, prima poi di poter cercare di tornare, di fare la stessa cosa con le big, perché finora, a parte il Benevento, non siamo mai usciti benissimo dagli scontri di cartello, e molto male dall'ultimo di Lecce. Vi ricordo SMS e WhatsApp al 333 920 170. Il Parma torna ad allenarsi oggi pomeriggio a Collecchio, domani c'è la seduta di rifinitura a porte aperte, sarà un momento in cui la tifoseria potrà dare la carica, cercherà almeno di dare la carica ai giocatori. Ne ha parlato ieri a Calcio e Calcio Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Club. Allora sentiamo cosa ha detto a proposito dell'allenamento di rifinitura a porte aperte di domani a Collecchio.
Sabato alle 14 inizia la rifinitura della partita Parma-Cosenza. Quindi noi saremo, e con questo voglio fare un appello a tutti i tifosi, veramente, chi ha il Parma nel cuore, sabato alle 14 sulla tribunetta dove gioca la Primavera, così ci capiamo, su quella tribunetta dobbiamo essere in tanti a incitare, a cantare, a dire, a far presente a questi ragazzi che sono lì sotto di noi ad allenarsi, cercare di farle capire la maglia che stanno indossando, perché secondo me qualcuno non sa che maglia sta indossando. È una maglia importante, una maglia che va rispettata, una maglia che ha segnato la storia in Italia e in Europa. Quindi qualcuno lo sa, senza fare nomi, una casa Gigi Buffon, che domani sono 26 anni, che ha debuttato in Serie A con la nostra maglia, la maglia crociata. 4.000. Quindi Gigi Buffon sa che maglia indossa.
Insomma, Gigi Buffon sa che maglia indossa, dice Angelo Manfredini. Speriamo che lo capiscano anche altri giocatori, che probabilmente se ne sono già resi conto, ma forse il limite non è solo di quel tipo. Insomma, il Parma di limiti fin qui ne ha mostrati tanti. Ribadisco il mio pensiero: vincere col Cosenza deve essere qualcosa da ottenere senza se e senza ma, però non può poi bastare. Il Parma è atteso da un trittico, anche forse qualcosa in più, di partite da non fallire, ma è ora davvero di rialzare la testa. Non si possono più ammettere defaillance come quelle di Lecce, come quella di Reggio Calabria, come quella di Terni, veramente troppe, altrimenti l'alta classifica si allontana sempre di più, non solo per quanto riguarda poi la promozione diretta. Siamo assolutamente in scia per i playoff, che possono diventare comunque un obiettivo stagionale, perché il terzo posto per la promozione passa appunto per i playoff. Io penso che una squadra che comunque riesca a trovare compattezza, brillantezza, forma fisica nel finale di stagione li possa affrontare molto bene e anche vincere. Dipende tutto da come ci si arriva alla fine, quindi è un discorso che semmai andremo a fare dopo gennaio. Da lì più o meno capiremo dove sarà arrivato il Parma, che come ho già detto si allena oggi pomeriggio a Collecchio. Allora facciamo il punto della situazione con il servizio di Marco Balestrazzi.
La cornice è quella giusta, porte aperte al martedì, rifinitura del sabato con i supporti a Sacollecchio, incontri, squadra, tifosi, dialogo. Il Parma cerca di riconquistare la sua piazza, il suo pubblico, la sua città. La strada più breve però per il consenso è quella delle vittorie. Domenica arriva il Cosenza, ripescato all'ultimo dalla Lega Pro. I calabresi, fuori casa, hanno fatto solo un punto finora. Si presenteranno al Tardini accompagnati da almeno 1.000 tifosi, con poco o nulla da perdere e con tanta voglia di rovinare la festa per i 26 anni di carriera a un monumento come Gigi Buffon.
Ma è una squadra che sicuramente costruita per fare qualcosa di importante, leggendo anche, insomma, ieri mi sembra che sono usciti i compensi, una squadra di livello, ecco, noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita con cattiveria, intensità e giocare con grinta su ogni pallone. Poi, ripeto, la speranza è quella di riuscire a portare a casa dei punti.
Parma favorito ma rimaneggiato, in dubbio fino all'ultimo Vasquez, Schiattarella, Michael e Benek. La Serie B riparte, propone al sabato Frosinone-Lecce, domenica Regina Cremonese, Monza-Como e Pisa-Benevento. La 13ª giornata sembra un tabellone playoff, è ricca di scontri diretti che potrebbero favorire da un lato il Brescia, capolista, impegnato a Vicenza, dall'altro chi è costretto ad inseguire, proprio come il Parma di Maresca.
Palla in tribuna.
Sì, ci sarà da capire appunto chi recupererà per domenica, lo si capirà oggi e poi dalla rifinitura di domani, che sarà appunto a porte aperte, quindi potremo finalmente capire qualcosa in più. È stato molto difficile, lo sapete tutti, farlo in quest'ultimo anno e mezzo, perché da Collecchio non arrivano notiziari dettagliati su chi lavori a parte o in gruppo o chi sia fuori, quindi bisogna spesso aspettare la lista dei convocati. Invece con questo allenamento a porte aperte di domani si capirà meglio se Vasquez, Schiattarella, che dovrebbe farcela, Mihaila e anche Benedicia saranno della partita, e della partita di domenica parliamo con il mio primo ospite, che è Luca Romenghi. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Luca, Cosenza che si schiererà con il 3-5-2, Parma che ha proposto questo schema con buon esito contro Cittadella e Vicenza. Tu però eri stato, comunque avevi tirato molto il freno dopo quelle due vittorie, eri stato critico verso questo sistema di gioco, se ben ricordo, e devo dire che purtroppo i fatti ti hanno dato ragione contro il Lecce. Contro il Lecce secondo te è stato solo un problema di sistema di gioco o anche di atteggiamento? O meglio, è stato solo un problema di atteggiamento, come ha lasciato un po' intendere Maresca, o anche di sistema di gioco?
No, non è un problema di atteggiamento, è un problema di organizzazione, è un problema di lettura delle partite. I problemi sono tanti, si sommano l'uno all'altro e portano al dramma sportivo che è maturato al Via del Mare.
Sì.
Non è pensabile giocare a calcio in quel modo, ma soprattutto non è pensabile dopo 10 minuti non leggere che con due esterni così veloci giocavano poi sui nostri due esterni, sui nostri due centrali di difesa esterni, non cambiare modo di giocare. Inutile giocare con una difesa 3, e mi stupisce che si continui a dire che si gioca anche in base all'avversario. Gioca in base all'avversario, le scelte di Lecce sono state francamente... Poi posso capire che dopo due vittorie puoi confermare il modulo, anche se poi un allenatore che vede le partite, analizza i filmati e quant'altro deve sapere come gioca la squadra avversaria, ma a partire in corso, dopo un quarto d'ora, capisci che nell'uno contro uno difensivo andiamo in affanno costantemente. Quindi devi passare a 4, devi giocare in modo più logico, compatto, magari 4-4-1-1, però non assolutamente come si è giocato.
Luca Romenghi, in diretta qui con noi, forse è troppo facile a volte, io ho sentito un po' troppo spesso gettare la croce su questo famoso e poi anche astratto atteggiamento, nel senso che poi tutto sommato non mi sembra che sia mancata la grinta nei giocatori.
No, hai ragione.
Hai ragione Alberto,
e condivido appieno, nel senso che i primi 20 minuti il Parma era in campo, ha approcciato la partita anche in modo decente, anzi discreto.
Sì, è vero, i primi 6-7 minuti, sì.
Sì, poi le prime difficoltà si è sfaldata, ma perché manca un'organizzazione di gioco, e soprattutto una squadra come il Parma, con i valori che ha il Parma, deve andare a imporre il gioco a Lecce, non subirlo. Sì.
Cioè, quel movimento di strefezza che continuava ad accentrarsi e a crearci problemi, era proprio inarginabile, non lo so.
Ma no, era arginabile passando a 4 in difesa. Il problema è che questa squadra, giorno dopo giorno, si capisce che è stata costruita evidentemente non in modo particolarmente aderente alle esigenze del mister, uno, e penso che ci sia molta responsabilità anche sua, perché certi giocatori magari li ha voluti anche lui, quindi probabilmente ha scelto anche i giocatori sbagliati, perché non c'è un leader difensivo, e questo è un problema strutturale molto importante, perché Danilo lo può essere, ma non può giocare a 4, non possiamo giocare con linee alte, quindi ti condiziona. Mancano dei giocatori in mezzo al campo che ti diano alternative, ma anche i titolari, mi viene da dire, e poi ci sono una caterva di esterni, e manca con Inglese, che evidentemente non è più recuperabile, manca una punta centrale di peso, o comunque una punta centrale funzionale.
Luca,
che di peso o non di peso,
certo, sì, che faccia gol, insomma, che giochi per la squadra, esatto. Che faccia gol. Benedizia, che insomma è stato una lieta sorpresa delle ultime 3-4 settimane, però bisogna vedere se si confermerà.
Sì, ma poi bisogna vederlo con le squadre forti,
se
organizzate.
Con il Lecce è sparito anche perché non ha avuto una palla, poi di fatto.
Sì, ma poi ripeto, questa squadra non può giocare con quel modulo adesso, al di là di tutto, cioè per la caratteristica del giocatore che ha adesso, mancano 2 mesi al mercato ancora, cioè non puoi giocare a 3.
No, tu l'hai detto in tempi non sospetti, ma per domani contro un avversario che possiamo forse un po' paragonare anche al Vicenza, una squadra che in trasferta fa fatica, che gioca col 3-5-2, secondo te riconfermerà il 3-5-2 Maresca o varierà?
Ma dipende molto anche dalle disponibilità di Vasquez, penso.
Sì.
Cioè, delle caratteristiche del giocatore che avrà a disposizione. Schiattarelli in questa squadra gioca sempre, perché se io sono l'allenatore.
Si è sentita la sua mancanza. Si è sentito
attaccato e quant'altro, ma è un giocatore che ti dà esperienza, ti dà intelligenza calcistica, ti dà tante cose, cioè Vasquez, Schiattarelli e Buffon non li tolgo mai, mai. Mm-hmm. Gli altri vedo, ma questi tre giocatori giocano sempre questa squadra, anche acciaccati, anche in condizioni, gli altri devono essere messi in un modo funzionale, equilibrato in campo, cioè ripeto, ma non è che ci vuole un genio o Romenghi, basta aggiungere un centrocampista e dare un po' più di equilibrio. A quel punto parti con una squadra leggermente più coperta, magari con Son francamente è stato uno dei meno peggio, e messo a centrocampo su un giocatore che può dare qualcosa.
Io però Luca forse lo vedo più come mezzala che non come regista a centrocampo.
Sì, ma nessuno vieta di poter giocare anche con le mezzale.
Sì,
l'importante è che siano giocatori funzionali all'equilibrio, cioè questo è, sì. Se giochi con Brunetta, Somme, Schiattarella e Vasquez dietro a due punte, magari è un'idea, cioè a quel punto, non lo so, cioè se vuoi giocare in quel modo. Il problema di questa squadra è che non si è ancora trovata una soluzione, questa squadra deve recuperare la palla alta, punto. Non esiste altra alternativa, perché se no, con le distanze che abbiamo noi, col gioco posizionale che proviamo ad adottare noi, la palla non la recuperi mai,
è vero.
Cioè, questa è la verità, e quindi ma l'ho detto tante volte, purtroppo mi tocca ripetermi, ma è così, cioè non vai da nessuna parte, perché non hai giocatori con le caratteristiche per recuperare la palla, cioè, c'è Somme, Schiattarella è più un giocatore di posizione che di recupero palla ormai, con la sua età. Vasquez non la recupera, Brunetta non la recupera, chi la recupera la palla in mezzo al campo? Nessuno. Quindi deve andarla a recuperare con le distanze, col modo di stare in campo, andando ad aggredire alto.
E poi Maresca aveva detto che insomma per difendere bisogna avere la palla, sì, però devi, come dici tu, va riconquistata. Cioè,
sì,
si rischia meno quando si ha la palla fra i piedi, ma per averla devi riconquistarla, dici bene.
Ma c'è una logica, Alberto, nel calcio, che è quella che se verticalizzi la palla probabilmente la perdi più facilmente rispetto a se la giochi orizzontale, almeno così ci insegnano gli ultimi anni di calcio. Noi verticalizziamo e poi e quindi la perdiamo alla svelta, perché poi magari ci sono tanti appoggi sbagliati, quant'altro per i movimenti, c'è poco movimento senza palla, e poi gli altri ripartono, noi siamo distanti, non siamo neanche corti, quindi fisico che ci sono dei problemi, cioè, nel senso, non è che bisogna inventarsi niente.
Luciano ci scrive al 333-9200-170, dice: propongo che Maresca si vada a risentire ciò che Luca Romenghi suggerisce, ha tutto da imparare, grande Luca. Adesso non penso sia un tuo amico.
No, lo ringrazio, ma non sono io che devo dirlo, anzi sono opinioni come quelle di tanti altri. Penso che bisogna dare uno stile di calcio a questa squadra, la cosa che non abbiamo, siamo un magma senza forma.
In questo momento assolutamente sì, ci hanno cominciato anche gli avversari a toglierci dal novero delle favorite, mentre magari prima lo dicevano, Inzaghi lo dice ancora, però a Massimo Coda hanno chiesto chi siano le favorite per, o le principali rivali per la Serie A, e il Parma non l'ha avuto neanche in nota, ecco, per non dire.
Sai, secondo me bisogna fare un ragionamento più ampio. Io sono uno di quelli che ha detto e continua a dire il progetto è un progetto che può essere portato avanti, e anche le basi di progetto sono basi positive, secondo me. Detto questo, partite da questo concetto, non abbiamo visto un'idea di calcio, questo è il punto. Quando non vedi un'idea di calcio, anche se poi ci vuole del tempo e tutto quanto, io sono il primo a dire che ci vuole del tempo, però qualcosa lo devi vedere.
Qui veramente
io francamente non ho visto né un calcio orizzontale né un calcio verticale, ho visto un ibrido tra le due cose, con giocatori che sono quasi tutti giocatori di palla tra i piedi e pochissimi con palla a profondità. Alla fine,
Luca, ti faccio un'altra domanda. Leggo il messaggio di Rino, che è sempre critico con Maresca, appunto dice: è inutile girarci intorno, le colpe sono dell'allenatore. Adesso parafraso quello che ha scritto. Si è parlato in settimana del possibile rientro di Dennis Mann, che avrebbe avuto un colloquio chiarificatore con Maresca, ha segnato anche con la nazionale, viene da tre panchine consecutive. Anche le dichiarazioni del suo agente ieri o l'altro ieri mi sembrano un po' distensive, dopo aver sollevato tutto quel polverone per provare a forzare un po', secondo me, la mano al Parma in ottica di una sua cessione. Ammettiamo che rientri, magari non dall'inizio, contro il Cosenza. Dove, a questo punto però, dove lo mettiamo? Perché in questo 3-5-2 quali possono essere le collocazioni di Mancano?
La punta di supporto a sì. una prima punta che poi sarebbe Mediglia, però devi tenere due tutino, quindi sì, cioè, nel senso non è che...
Mane è un giocatore da 4-3-3, non si scappa almeno, sì, per quello che abbiamo visto.
4-3-3, 4-2-3-1, sì. ma con un altro esterno che corre dall'altra parte.
Non puoi pretendere che faccia quello che ha fatto Mihaila contro il Vicenza, che anche difeso, secondo me Mann non lo può fare questo. Sì. A parte ha fatto fatica anche Mihaila, però Mann non mi sembra.
No, però io dall'inizio faccio partire Mann e non faccio partire Mihaila per caratteristiche.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Mann è un giocatore più da inizio gara, secondo me. Mihaila è un giocatore più da partita in corso, per caratteristiche.
Sì, a velocità.
Almeno
questo
vedo io. Quindi non faccio partire Mihaila, ma faccio partire Mann. Invece è successo l'esatto contrario, anche forzandolo a fare l'esterno a 5. C'è una grande confusione di intenti e di ruoli, questo è il dato preoccupante. Ripeto, arrivo al nodo, il succo del discorso è che se vedo qualcosa in 4 mesi posso pensare di andare avanti, se non vedo niente o quasi niente faccio fatica a pensare che... Ma non è che devo andare a cercare un allenatore a quel punto pragmatico, io non sono di quell'idea lì, non sono mai di quelle per fare calcio, vado a cercare un allenatore che però sappia mettere una squadra in campo. Cioè, noi non possiamo essere la Juve di Pirlo con ancora di più probabilmente.
Il paragone
cioè,
calzante, esigenza... sì.
Sì, con la stessa esigenza di vincere, noi in B loro il campionato, ma con gli stessi risultati di inesperienza, anche mi viene da dire, dell'allenatore, perché evidentemente non è ancora pronto, magari lo sarà fra 4 anni. Io quando parliamo di diversi anche con amici dico, ricordatevi di Luis Enrique a Roma. Era un allenatore che non dava nessun tipo di forma al suo calcio.
Vero.
E probabilmente non era un calcio che poteva andare bene in Italia. Adesso Luis Enrique sono allenatori più preparati e bravi che ci sono in giro. Vero. Quindi non è detto che Maresca poi non possa diventare un allenatore forte, credibile e quant'altro. Evidentemente non è questo il suo momento.
Può essere assolutamente una chiave di lettura. Grazie mille Luca Romenghi.
Grazie a tutti e un saluto.
E allora adesso andiamo, questo era Luca Romenghi, ovviamente adesso andiamo in pubblicità, che poi abbiamo tanti altri ospiti e altri argomenti da sviscerare. A tra poco.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, vi leggo il messaggio che ci è arrivato da Matteo, nostro fedelissimo ascoltatore da Roma. Buon pomeriggio, il Parma sta facendo molta fatica perché non è ancora squadra, ha problemi in ogni reparto, manca il ritmo, il pressing e il famoso comandare il gioco come preannunciato da Maresca inizio stagione. i giocatori non sanno cosa fare, siamo a ridosso di dicembre, ancora non abbiamo un'identità, sempre Forza Parma. Questo è Matteo da Roma, che appunto fa eco un po' alle parole di Romenghi, e ora invece ne parliamo con il secondo ospite, che è Francesco Monaco. Buon pomeriggio, Francesco.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Francesco Monaco, firma storica della Gazzetta di Parma, che ancora oggi, nonostante la pensione, Francesco, anche se sei giovanissimo, lasciamelo dire, nello spirito anche.
Nello spirito sì.
Non ti perdi una partita del Parma. Francesco, manca veramente... Cioè, Luca Romenghi ha detto questo Parma, non ho visto niente, non ho visto quasi nulla che mi faccia... poter, che mi permetta di poter spiegare a un estraneo come giochi questo Parma. Non so se e quanto sei d'accordo.
Io ti ringrazio di aver chiamato prima Luca di me, perché così le ha detto lui tutte queste cose che io mi sento di condividerle, e dall'altra parte della medaglia io metto solo il tifo, la speranza e l'ottimismo, che sono sempre gli ultimi a morire quando appunto sei un inguaribile tifoso.
Assolutamente.
L'analisi è spietata ed è quella. E l'analisi che ha fatto Luca la condivido. E purtroppo a questo punto, visto che è stato deciso, ma non c'era da stupirsene, che si va avanti con questo progetto tecnico, deve essere la squadra a metterci del suo e a fare quello che non ha ancora fatto, o se non a tratti, cioè sudare la maglia, perché questo poi fondamentalmente vogliono i tifosi. E domani c'è un altro allenamento a porte aperte con... mi risulta
sì,
tifosi molto orientati a essere presenti, adesso non dico in massa, però comunque in un buon numero, per incitare la squadra, far sentire ai giocatori che questo clima diventa ostile se è il Parma a volerlo.
Vero.
Ma da parte dei tifosi ci sarà sempre una buona disposizione, perché comunque anche nell'interesse dei tifosi che la squadra vada bene, basta che i tifosi vengano rispettati. Quindi da questo punto di vista io sono abbastanza speranzoso che poi domenica la squadra traduca in campo il desiderata dei tifosi.
Secondo te, Francesco, allora proviamo a essere ottimisti, insomma, a cercare le cose buone di questo Parma. Quali possono essere le chiavi di volta? Giocatori, non lo so.
Ma paradossalmente, per non addentrarmi in questioni tattiche per le quali Luca era sicuramente molto più preparato di me.
Beh, lui è anche un allenatore, infatti.
E appunto, paradossalmente, i segnali positivi possono essere proprio questi. Cioè, in questi mesi la squadra, la società, l'allenatore sono stati oggetto di critiche anche molto pesanti da parte dell'ambiente, dei social, del mondo del tifo, però ci sono state anche critiche, diciamo così, costruttive, no? Mi riferisco anche ai vari interventi che vengono fatti attraverso Palla in Tribuna e attraverso i programmi televisivi di Radio Parma, e poco alla volta alcune delle cose che vengono dette lì poi dopo vengono anche recepite dalla società, e il fatto che ci sia questa apertura verso i tifosi con qualche allenamento che viene appunto aperto al pubblico, con il discorso dei prezzi, con questa prima fai la partita a prezzi popolari, poi dopo lanci una campagna abbonamenti tra virgolette sbagliata, te ne rendi conto, torni sui tuoi passi e cerchi di venire incontro ai tifosi, insomma questi incontri di cui leggevo, di Buffon e Scattarella, poi dopo, ecco, sembra quasi che la società stia capendo che non può permettersi di perdere
il patrimonio che sono i tifosi.
Esatto, sì. Ecco, questi segnali mi sembrano positivi, ecco, io mi attacco anche a questi, cioè la società... Vuoi vedere che a forza di magari fargli capire questo, fargli capire quello, che poi è anche questione di sintonia. Ecco.
Sì.
Tante volte le cose non vanno perché ti senti in prestito, detto alla parmigiana, non come situazione contrattuale, no? Ti senti in prestito oppure insomma non sei particolarmente coinvolto, non sei sintonizzato su quello cosa significhi giocare nel Parma. Ecco, poco alla volta magari questi piccoli segnali possono far sì che fai una corsa in più, ci metti la gamba invece di toglierla, no?
Sì.
Stai un attimino più concentrato sui calci piazzati invece che un pochino più distratto, e spero che domenica con la io parlo sempre troppo, non so come farai a riuscire a fermarmi. No, domenica annunciati quasi 1000 tifosi del Cosenza, bisognerà anche che il Tardini si faccia sentire, sì, non solo come numericamente, ma anche proprio come decibel.
Francesco, un nostro radioascoltatore ci scrive: ciao a tutti, va bene, domenica si vince con tutti gli incitamenti, eccetera, eccetera. Ma poi se domenica prossima vai a Como e perdi, siamo da capo. Beh, siamo d'accordo. Io ho detto all'inizio della trasmissione, domenica col Cosenza esiste un solo risultato, è ovvio che poi andrà data continuità, se no davvero qui, come dopo i due passi in avanti fatti con Cittadella e Vicenza, ne abbiamo fatti 4 all'indietro, 4 come i gol subiti a Lecce, questo
sì,
è
tra l'altro la partita di Como sarà delicatissima, perché io li ho visti giocare contro il Perugia, sono veramente, ecco, sono partiti un po' così, hanno trovato qualcosa, hanno una coppia d'attacco perfettamente bilanciata,
sì,
perché è assortita, bravo.
È
poi insomma Cherry
Lagumina,
ecco, Cherry poi contro il Parma segna sempre, però è la prossima, quindi prima Cosenza,
il
tifoso ha perfettamente ragione, avendo perso i punti prima, se anche vinci domenica non è che hai combinato qualcosa, hai fatto il minimo sindacale. Paradossalmente, cioè, a me verrebbe da dire, ok, adesso le vincete tutte fino a Natale e poi eventualmente tirate sulla testa e guardate la classifica.
Sì,
è chiaro che nessuno pretende che le vincano tutte di qui a Natale, anche perché è tutto da dimostrare che ci riescano, però io mi aspetto quello.
Cioè,
hai fatto male prima, hai dei buoni propositi, ok, adesso fino a Natale me ne vinci tutte, non voglio neanche sapere quale calendario, bene o male non so quali sono le squadre che dobbiamo ancora incontrare, in mezzo c'è anche il Brescia e giuro che non ricordo se il Brescia arriva prima o dopo Natale, però comunque devi vincere 4-5 di fila e poi tiri sulla testa.
Ascolta, Francesco Monaco, tu che hai memoria storica, allora il nostro amico Luca, che salutiamo, vabbè, intanto è contentissimo perché il Giro d'Italia una tappa partirà da Parma e lo sono anch'io, quindi molto bene Luca. Poi ci ricorda, l'abbiamo già fatto ma lo facciamo una volta in più molto volentieri, che nel 95 in questa giornata debuttava in Serie A Gigi Buffon.
Esatto, avrà addirittura vestirà una maglia celebrativa.
Esatto, avrà una maglia celebrativa. Tu che sicuramente eri sul pezzo anche nel 95.
Era esattamente il contrario.
Ecco.
Cioè, ero sul pezzo nel senso che pur seguendo il Parma,
ti occupavi di altro,
quel
sì,
periodo. No, mi occupavo del Parma e la domenica precedente a Cremona aveva giocato Nista,
sì,
che era il secondo di Pucci,
sì.
E io davo per scontato che anche contro il Milan
tu come
sarebbe
tutti,
stato
però
confermato Nista.
Tu come tutti,
ed è un episodio che io ricorderò se per sempre, perché lo collego alla memoria del mio maestro, mio anche carissima persona, che era Gianfranco Bellè, il quale aveva subodorato, aveva capito che avrebbe giocato Buffon, ma io no, e lui mi disse la famosa frase, mi fece la famosa domanda: chi gioca in porta? Perché teoricamente quel giorno toccava a me preparare la formazione e presentare la partita al sabato su domenica. E perché lui aveva avuto segnali, evidentemente, perché aveva molti più contatti di me, e che Scala stava pensando di far giocare Buffon, anzi probabilmente aveva già deciso una settimana, e io naturalmente non ero sul pezzo in quel senso lì. Poi domenica, come tutti, sono rimasto sorpreso, e la prima uscita alta sicura di Buffon, abbiamo capito che la scelta era giusta. Ricorderò sempre quel giorno. Sì, perché è stato un giorno storico,
davvero,
effettivamente.
Davvero un giorno che non si dimentica, e come hai detto, domenica sarà celebrato con una maglia che richiama quel disegno bianco-rosso di allora, e speriamo che porti anche bene, tra l'altro, e che la porta resti immacolata come quella di quel giorno.
Sì, perché secondo me è anche stufo di prendere dei gol.
Sì.
Lui mette in preventivo che... cioè, non è che perché ti chiami Buffon non ti fanno più gol, però secondo me sta pensando che sta prendendo un po' troppi.
Sì, sono d'accordo. Grazie mille Francesco Monaco, a presto.
Grazie a chiamarmi.
Assolutamente, grazie.
Ciao
Francesco, ciao. Questo era Francesco Monaco. Adesso invece vi facciamo sentire calde calde le parole di Jaap Kalma, che ha si è espresso meno di un'ora fa, mezz'ora fa ce l'ha mandata in diretta praticamente il nostro Walter Perotti alla riapertura del museo dello Stadio Tardini. Allora sentiamo cosa ha detto Jaap Kalma poco fa.
Riapre il museo del Parma, è una cosa importante ed è un nuovo segnale anche per i tifosi di legame e di affezione.
Sì, il museo, stavamo appena parlando, è quasi 5 anni fa che è stato aperto e adesso, dopo penso che sia stato anche qua più o meno un anno e mezzo, siamo stati chiusi e qua siamo di nuovo là, quindi siamo molto, molto felici perché questo è un punto dove tutti possono vivere e imparare anche dalla storia, dalla gloriosa storia della nostra squadra. Quindi sì, è un momento felice per noi. Sì.
C'è anche qui una maglia che riguarda Gigi Buffon, un altro simbolo importante del vecchio e del nuovo Parma.
Ha fatto i suoi compiti perché proprio oggi è il compleanno dell'esodio di Gigi Buffon qua al Parma, quindi 26 anni fa, sì, 95, e ecco, questa maglia è stata ispirata alla maglia con cui è stato il suo esordio ai tempi, quindi anche quello è un bel momento, quindi abbiamo messo tutti insieme qua.
Un altro legame con i tifosi e un altro ancora sono questi allenamenti a porte aperte. Questo è importante per avvicinare sempre più la squadra alla città e ai suoi tifosi.
No, anche quello siamo molto contenti di poterlo fare di nuovo perché con l'emergenza Covid abbiamo avuto ovviamente tutta una serie di restrizioni. Adesso siamo di nuovo in grado di fare questa cosa che alla fine la squadra siamo noi, abbiamo anche scelto questo coro quest'anno perché alla fine siamo tutti, giochiamo con voi. E questo si vive anche in questo senso in un allenamento insieme ai tifosi. Sì.
E sempre i tifosi sono importanti perché domenica torna il Parma al Tardini, l'ultimo incontro a Lecce non è andato troppo bene, il gruppo si è ricompattato, questo gruppo.
La B è un campionato davvero difficile, quindi servono davvero tutte le forze, quindi abbiamo bisogno dei tifosi. Dobbiamo farlo insieme, tutto là, quindi assolutamente sì. Crediamo di potersi risalire, assolutamente, e stiamo lavorando per quello. Nella vita non si può promettere niente, stiamo mettendo tutto giorno e notte è tutto là, quindi non so se rispondo alla sua domanda, ma non sarà per mancanza di impegno e passione.
È ancora l'obiettivo principale?
Certo, l'obiettivo è quello, dopodiché sai, la B è un campionato molto difficile. Di nuovo, quello che dicevo prima, siamo reduci di un periodo di Covid, speriamo che non ritornerà adesso, quindi per forza distanziamento sociale. Poi abbiamo avuto tutta una serie di cambiamenti nella società, quindi è logico che sì, si deve ricostruire anche a volte le cose per forza. Dopodiché siamo molto chiari, la società, la squadra e i tifosi siamo insieme nella barca, vogliamo la stessa cosa, dobbiamo lavorare insieme per raggiungerla. E noi ci siamo, noi lavoriamo per quello adesso come prima. Siamo molto contenti di nuovo con il museo, con gli elementi e cose del genere, che riusciamo di nuovo a fare queste cose, perché è importante per noi in quanto è importante per i tifosi. Sì. La campagna sta andando bene, siamo ancora a metà, non so se ci sono delle dichiarazioni, io non ho visto i numeri stamattina, quindi non faccio dichiarazioni in quel senso. Quello che ci siamo resi conto, con tutti i ragionamenti del mondo, ci siamo resi conto che questo non era il momento giusto per fare un aggiustamento che magari prima o poi si farà. Questo non era il momento giusto. Abbiamo colto quel messaggio e abbiamo ammesso che abbiamo fatto un errore, abbiamo corretto. Perché alla fine la cosa importante, ribadisco, che ci siamo insieme a fare questo raggiungere gli obiettivi, tutto là. Beh, questo è, se mi vedete stanco, è per quello. Stiamo lavorando tanto su questo. Al momento non ci sono novità, potete seguire anche più o meno il processo decisionale dal comune voi, penso che presto ci saranno delle novità, delle notizie, quindi ne parleremo. Di nuovo, questa riapertura è anche la possibilità di fare cose sempre con lo dovuto cautela, anche con la squadra, apre tante nuove cose, ma anche cose tradizionali. Quindi non ce l'ho qua il programma, ma c'è tanto. C'è, ovviamente abbiamo il compleanno del Parma, dove abbiamo una tradizione. Mi sa che io sono un nuovo parmigiano, ho comprato casa, quindi mi posso chiamare parmigiano. C'è qualcosa con la pasta, ci sono tutte una serie di cose dove saremo coinvolti, come sempre, assolutamente.
Palla in tribuna.
E questo era Jaap Kalma, il managing director del Parma, che ha appunto parlato mezz'ora fa al Tardini in occasione della riapertura del museo del Tardini. Ha detto tante cose importanti, o comunque ha toccato diversi temi, sintetizzando, ha detto che insomma l'iniziativa delle porte aperte a Collecchio serve per avere una squadra sempre più vicina ai tifosi e viceversa, e sarà una componente importante anche per provare a tornare in Serie A, che resta naturalmente un obiettivo. Poi ha detto che non ci sono novità di sostanza per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio. Mi sono appuntato un po' di cose qui. Ha parlato anche della retromarcia sui prezzi degli abbonamenti. Insomma, è una società che, come aveva detto, ha detto poco fa, tra l'altro ha osservato Francesco Monaco in collegamento con noi, cerca di tendere, come posso dire, di aprire giustamente, saggiamente le braccia alla piazza, dopo che forse un po' per il Covid, forse non solo per quello, ma ci può stare in una fase così di ripartenza, sembrava un po' distante, e non era solo una sensazione dai suoi tifosi, e sembra però che la società del presidente Kraus voglia porre rimedio a questo. Ne continueremo a parlare e torneremo anche su Parma Cosenza con un grande ex della partita dopo la pubblicità.
Parma Risarcimenti è il tuo ufficio di risarcimenti in via Verdi 11 a Parma.
Incidenti stradali? Sinistri mortali? Infortuni sul lavoro? Mala sanità? Incendio? Indennizzi assicurativi?
Parma Risarcimenti, un unico interlocutore, tutte le professionalità per un risarcimento rapido e corretto, senza anticipo di costi.
Appartieni alle forze dell'ordine? Per te ancora più vantaggi grazie all'accordo esclusivo con WIL Polizia di Stato.
Piccoli, medi o grandi, i tuoi problemi li risolviamo noi.
Parma Risarcimenti, via Verdi 11, telefono 0521 27 22 35, www.parmarisarcimenti.it.
Una squadra ha bisogno di tutte le sue componenti. Ora possiamo tornare a contare sul nostro dodicesimo uomo. Insieme siamo una squadra. Abbiamo gli stessi obiettivi. Giochiamo con gli stessi colori. Viviamo le stesse emozioni. Quest'anno giochiamo con voi. Era ora.
Campagna abbonamenti 2021 e 22. Info su parmacalcio1913.com.
Una buona spesa fa felici i soci. A novembre ancora di più, con offerte esclusive per i soci di Coppa Alleanza 3.0, come buondì Motta al cioccolato, in confezione da 6 pezzi a 1,29€. Diventa socio anche tu entro il 30 novembre, per te 25 euro in buoni spesa. La Coop sei tu.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare a parlare nell'ultima parte di trasmissione di Parma-Cosenza, la partita di domenica al Tardini, una partita assolutamente da vincere. Ne parliamo con il mio prossimo ospite, che è un doppio ex della partita, uno che tra l'altro, se avesse qualche anno in meno, giusto una decina, credo che potrebbe fare ancora molto comodo al Parma nel centrocampo crociato. Sto parlando di Marco Giandebiaggi. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio, grazie a te.
Tu eri un giocatore, un tipo di giocatore che secondo me farebbe davvero comodo a Maresca, perché, e ti chiedo un'opinione, questo centrocampo, lo dicono in tanti, mi sembra un po' corto come numero proprio di giocatori.
Sì, diciamo come numero, un po' anche come caratteristiche, sì. Diciamo che è stata costruita così questa squadra, magari con altre idee, e adesso ci ritroviamo un po' scoperti, in effetti una rosa con molti difensori, e quindi gli interni di centrocampo ne abbiamo pochi, tra cui comunque c'è Vasquez che lo fa, anche se poi dopo si alza. In effetti sì, un po' di tutto il percorso che ha cominciato Parma, forse una delle lacune più grandi sì, è la mancanza di alternative, e poi anche comunque negli undici.
Marco, tu che sei molto sul pezzo, fra l'altro hai fatto anche l'allenatore, ti aspetti che Maresca riconfermi il 3-5-2 contro il Cosenza, che tra l'altro gioca con un 3-5-2, o pensi che si potrebbe vedere qualcosa di diverso dopo il flop di Lecce?
Ma così come ho detto in questi giorni, credo che, visto un po' l'esperimento fallito delle sue idee, ma anche dettate da situazioni diverse da quelle che si è trovato in passato, io ho sempre detto anche un po' di tempo fa che secondo me sarebbe stato bravo Maresca a cambiare prima possibile, appunto perché comunque il campionato di B è lungo, si fa ancora in tempo a recuperare, e poi credo che abbia trovato adesso come adesso la soluzione giusta, aspettando poi dopo il mercato di riparazione. Adesso sì, credo che comunque la soluzione giusta sia questa. Poi dopo, sai, a centrocampo siamo scoperti, le volte puoi anche giocare con due e trequartista, però hai tante soluzioni sugli esterni, in questo momento sono sacrificati Manemi e Ayla, però per me è la soluzione migliore, e credo che anche domenica continuerà. Dopo è normale che anche i risultati poi portano a cambiamenti, però secondo me lui adesso deve perseguire quello che può essere una correzione in atto e portarla avanti il più possibile, dopo cambiando gli interpreti naturalmente.
Sì, assolutamente. Marco, si parla sempre di calcio ovviamente d'attualità con te, perché ripeto sei molto sul pezzo, però è bello anche fare un tuffo nel passato. Tu sei stato, eri in campo, hai vissuto la promozione del Parma, quella storica, la prima, dalla Serie B alla Serie A. Qual è proprio il ricordo il ricordo più bello che hai di quell'esperienza? Da parmigiano, quale tu sei?
Sì, no, vabbè, inutile dire che da parmigiano è stato stata una festa, una gioia immensa, perché da Parmigiana andavo in curva, seguivo il Parma in trasferta al Mirabello, quindi stiamo parlando di una cosa che ho sempre avuto dentro. E, no, guarda, è stata una gioia, perché anche è stata una sorpresa, perché sin dal ritiro si è instaurato un rapporto tra di noi giocatori e l'allenatore e lo staff. Siamo entrati subito in simbiosi, lui ci ha dato delle idee e dopo, alla fine, c'è da considerare anche che quello che poteva essere apparentemente una squadra che poteva essere una sorpresa, vedendo poi il percorso che hanno fatto tutti i giocatori di quella rosa lì, insomma, credo che tornando indietro si poteva pensare che noi potessimo essere i favoriti, perché comunque, insomma, avevamo Ganzo, avevamo Melli, Pitti davanti, Catanese, Zorato e Osi in mezzo al campo, poi giocatori che hanno fatto la Serie A con ottimi risultati.
Hai fatto commuovere Simonetta in regia a sentire i nomi di quei giocatori di quei tempi.
Beh, poi dopo Apolloni, Minotti sono diventati in nazionale, stiamo parlando di una squadra che allora poteva essere una sorpresa, però poi dopo si è rivelata una squadra forte.
Cioè, esiste qualcosa di più perfetto per un parmigiano di ottenere la prima promozione in Serie A battendo la Reggiana con un gol di Melli, tra l'altro, parmigiano, tuo amico, ex Audace? C'è veramente qualcosa di... Ma la storia del Parma è costernata da queste coincidenze incredibili. Prima Coppa Europea la vinci dove? A Wembley. Fai uno spareggio per non retrocedere contro chi? Il Bologna, e lo vinci. Cioè, c'è veramente qualcosa di incredibile. Vinci la Coppa UEFA a San Siro contro la Juventus. Cioè, c'è veramente... Cioè, è una storia incredibile quella del Parma.
Quella del Parma sì, la mia personale con quella di Sandro, poi ancora è una ciliegina, sì. Perché comunque già lo strano è che io e Sandro, che siamo tuttora amici, siamo cresciuti addirittura nella stessa squadra provinciale. Di quartiere, l'Audace, quindi già che in una squadra, nella stessa squadra, due giocatori amici diventassero professionisti a un certo livello, insomma, già quello è lo strano. Che poi dopo siamo saliti con un gol di Sandro, che ne aveva già fatto un altro di gol vincenti di promozione da giovane con la Reggiana, è ancora più bello. Naturalmente personalmente mi sarebbe piaciuto aver fatto anche solo 30 secondi, purtroppo non sono entrato, però vabbè,
però è stato pazienza. Ci volevano i 5 cambi come adesso.
Ecco, bravo, sì, quei 5 cambi, sì, ma che poi tra l'altro, infatti, quello, io quell'anno lì ho fatto 21 presenze,
sì,
pensa
sì,
che
no,
ne ho fatte 20, no, ne ho fatte 20 da titolare, ecco. E perché? Perché c'erano solo due cambi. Un cambio era già destinato a Maurizio Ganzo, perché quell'anno lì Maurizio doveva essere il valore aggiunto e lo è stato comunque, però poi è esploso Sandro, quindi di conseguenza la coppia titolare era Melli e Pizzi, quindi un cambio era Ganzo. E poi le volte entrava a Monza, le volte qualcun altro.
Tra l'altro mi raccontarono un episodio, adesso me lo confermerai, un aneddoto di quando giocavate all'Audace. Avevano, credo, riseminato il campo di quello storico di Via Zarotto e non cresceva mai l'erba sotto una porta. Andarono a capire, visto che era la porta dove c'era l'illuminazione, di notte o comunque col buio, Sandro Melli, vi arrampicavate da quel muro, andavate a giocare, quindi è tutto vero.
No, confermo, noi d'estate giocavamo al buio, cioè ne andavamo dopo cena, quando ancora ci si vedeva, piano piano, cominciavamo a giocare, che da noi si chiamava il gioco di Johnny, che in pratica uno si metteva in porta ed erano tutti contro tutti, chi faceva gol passava il turno successivo e poi venivano eliminati tutto a turno gli altri.
Fantastico.
Naturalmente la maggior parte delle volte ci trovavamo io e Sandro in finale, però immagino. Comunque è vero, il campo era stato seminato e doveva essere inaugurato, ma lì c'era il buco, perché tutta l'estate ci abbiamo giocato di notte al buio.
Fantastico, veramente una storia bellissima. Grazie a Marco Zandebiagi, doppio ex di Cosenza e Parma. Non ti chiedo né il pronostico né per chi tiferai, perché mi sembra abbastanza scontato.
Ma è normale che io sia parmigiano, quindi tifo per il Parma da sempre, con un occhio sempre di riguardo per le mie squadre.
Soprattutto la Cremonese, giustamente.
Ma tutte, il Verona, Cremonese, Cosenza, Sassuolo e Propate, sono le squadre che ho fatto, però se naturalmente a Cremonese un po' di più perché ci ho passato 7 anni, però naturalmente sono il mio cuore giallo-blu e quindi conseguenza domenica, pur avendo simpatia anche per il Cosenza, speriamo che vinca il Parma
e ce lo auguriamo tutti. Grazie mille a
Marco
Zandebiagi.
Ciao, grazie a tutti.